Da. La può ascoltare andando sul sito ondarossa.info, lì trova tutti i riferimenti per ascoltarla sia in streaming che per riascoltare le tante corrispondenze che quotidianamente vengono messe in diretta, insomma i contatti, gli approfondimenti, le trasmissioni. La nostra in particolare si trova cliccando su palinsesto domenica e lì c'è le dita nella presa. Vedo il compagno al di là del microfono, sprovvisto di cuffia, lontano dal microfono, probabilmente è qui puramente di passaggio. Immagino che fossi in realtà intento a, a sistemare ancora i guai pregressi.
Sì, a sistemare i nostri appunti, che da una copia di appunti sono diventati improvvisamente quattro copie di appunti, di cui mezza funzionante.
Esatto. È uno di quei casi in cui usare troppa tecnologia alla fine punisce e ci ha punito. Non è nemmeno la prima volta. Se non sbaglio, c'era già capitato in una trasmissione che all'improvviso i nostri appunti affidati alle sapienti mani di server autogestiti a un certo punto ci hanno salutato. Hanno detto sì, niente è più puntata.
Sì, però era successo prima, mentre questa volta è successo tipo alle 9:01.
Ce l'abbiamo fatta, in ogni caso ce l'abbiamo fatta almeno per iniziare, per le prime notizie ci siamo, poi si vedrà, insomma qui si vive e si conduce alla giornata e allora iniziamo con una notizia che in sé non è una notizia gigantesca, ma come sempre vedremo, diciamo, se siete maligni di ricamarci sopra o di approfondirla, questi poi sono punti di vista.
E allora può essere detto una meta notizia? Perché è una notizia che riguarda gli strumenti che servono per le notizie.
È vero, è una metanotizia, una metanotizia. Hai ragione, è una notizia di cui si può accorgere solamente chi in fondo non ha ancora davvero raggiunto quello stato, quella condizione di persona abituata a sopravvivere nella paccottiglia che è il web moderno, e in particolare quelle persone che ancora non sanno cliccare sui cosiddetti cookie wall a vista, a distanza, senza leggere davvero, ma percependo qual è il pulsante che più rapidamente gli le toglierà dalle scatole. Perché penso che questo poi sia il concetto, no? Cioè ti appare il pop-up dei cookie, dicono più o meno tutti la stessa cosa, e tu devi solamente trovare il tasto giusto per chiuderlo. A volte non è quello più prominente, non sempre, a volte cercano di confonderti.
Dipende cosa vuoi fare, perché ci sono due filosofie nell'approccio ai cookie wall. La filosofia A, che è quella fate di me quel che volete, che è ok, accetto tutto e magari uso tutto in finestre private in maniera tale che poi cancello tutto.
C'è anche quella tutto. Accetto tutto e basta, tanto a tutti,
quella vabbè,
la capisco e non mi sento di condannarla.
Noi, quella che noi non possiamo condannare, ma diciamo sconsigliamo, che è quella accetto tutto e mi faccio tracciare, ne me ne frega niente. Però diciamo se tu vuoi evitare di farti tracciare troppo, le soluzioni sono due. Uno, ti metti appunto in una navigazione privata in cui che puoi fare o con finestre private o semplicemente settando il browser per cancellare tutti i cookie quando esci.
Quindi compensando i strumenti tecnologici sostanzialmente.
Compensando, e quindi vai di accettazione, tanto poi i tool per fare incetta dei tuoi dati li cancellerai non appena chiudi la finestra. Oppure il metodo 2, quello più divertente, che è anche una sorta di gioco se hai pazienza, che è quello che vai cercando come si fa a dirgli no, non voglio.
Perché si può dire no, non voglio, e questo il tema, no, del banner dei cookie ha sempre, soprattutto all'inizio quando la legislazione era meno chiara, ha sempre sollevato questo problema. Va bene che tu mi informi dei cookie, ma in fondo potete informarmi una volta sola per tutte che il 99% dei siti mi traccia, voi me lo dicevate, se tanto io non ho nessuna scelta che semplicemente cliccare ok ho capito, perché devo fare in continuazione ok ho capito su tutti i siti che vedo. E così dopo un po' è stato chiarito che no, non basta informare spammare dei cookie, perché bisogna invece chiedere il consenso per i cookie, e chiedere il consenso implica il fatto che possa esistere sia un sì che un no, non c'è solamente ho capito, non è solamente so quello che avviene, ma è anche il so e sono favorevole, o anche so non sono favorevole e pertanto tu non puoi farlo. E quindi in fondo su tutti quanti questi banner c'erano sempre due scelte. Poi c'è da dire che spesso la scelta, quella che in fondo tutti quanti preferiscono,
diciamo che quando sono nati le scelte erano di solito erano due effettivamente, ed erano: accetto tutto oppure portami una cosa per configurare cosa voglio accettare.
Pagina lunghissima, noiosissima da usare.
Poi sono comparsi, credo anche in seguito a lamentele che sono arrivate a livello europeo sostanzialmente, sono comparsi i tasti rigidi di rifiutare tutto, che sono più o meno facili, però in generale esistono i tasti per rifiutare tutto. E una cosa interessante che io ho notato in questo periodo, cioè in tutto questo tempo, è che paradossalmente quelli che hanno forse compreso di più la normativa sui cookie europea sono i siti americani. Cioè, nel senso che i siti americani, prima, quando uscì la normativa sui cookie, i siti americani, alcuni hanno cominciato a visualizzare dei pop-up che dicevano: scusateci, ma voi vi collegate all'Europa, siccome non abbiamo capito niente della normativa sui cookie, non vi facciamo vedere il sito direttamente.
Perché questo è ammesso.
Per cui all'inizio era puntata questa cosa, ma poi quando li hanno introdotti nei siti americani le cose per gestire i cookie a favore del pubblico europeo, effettivamente quelli erano fatti meglio. Cioè, da subito è comparso il tasto che intendeva la normativa, cioè nego il consenso.
C'è da dire che per un sito statunitense probabilmente il pubblico europeo è solo una parte marginale del suo profitto, mentre per un sito che è basato in Italia il pubblico che sta in Italia è il grosso del suo profitto,
sì, quindi,
e quindi vuole estrarre tutto il possibile da quella.
E quindi ovviamente pubblico. non c'era o era difficilissimo trovare un tasto nego il consenso. Nella maggior parte dei casi non c'era un tasto nego il consenso, c'era al massimo un configuro, e poi tu te lo dovevi configurare in maniera da praticamente negare il consenso, però formalmente tu lo stavi configurando.
C'è da dire che questa parte è andata via via migliorando nel tempo, e gradualmente in generale è diventato sempre più praticabile, sempre meno, come dire, più reale, meno teorico il fatto che si potesse negare il consenso con un numero di click che non era estremo, il che in generale è una buona notizia. Se andate però sul sito di molti importanti quotidiani, potrete, italiani, direi che serve fare i nomi, altrimenti la notizia diventa incomprensibile, sicuramente Repubblica e Corriere, mi pare anche il Fatto Quotidiano, ma in forme un po' più leggere, che poi chiariremo, essenzialmente presentano di nuovo il classico pop-up, che il classico cookie wall, in cui ti dice: questo sito utilizza i cookie, accetta, oppure c'è anche un pulsante rifiuta, anche se è un po' più piccolino come spesso avviene, ma il pulsante rifiuta è rifiuta e abbonati, quindi sostanzialmente rifiuta e paga. E questo è un qualche cosa di
è una novità, perché prima, diciamo, la questione era semplicemente: noi ci tu mi dai il consenso e io ti faccio accedere a tutte le notizie, perché alcuni di questi giornali, anzi la maggior parte di questi giornali, sono protetti da paywall. Semplicemente ti accedi ai titoli e alle notizie libere. Se mi neghi il consenso, sono meno contento, ma comunque ai titoli e alle notizie libere ci accedi lo stesso. Ora, quello che è successo è che con questo nuovo sistema di accettazione dei cookie, sostanzialmente la scelta è tra farsi tracciare e accettare e guardare sempre i titoli e le sole notizie libere, perché le altre sono comunque protette dai paywall,
sì,
oppure abbonarsi. Quindi sostanzialmente la questione è che l'abbonamento non serve solo per leggersi le notizie, ma ora serve anche per leggersi i titoli. Questo è un
passaggio,
se non si vuole essere tracciati, questo è un passaggio, secondo me, anche anche interessante, perché l'idea di fare leggere i soli titoli e l'inizio degli articoli, le prime frasi degli articoli, in fondo nasce come cosa, diciamo, in un certo senso pubblicitaria. Cioè, io ti invoglio a pagarmi per leggere gli articoli, facendoti dire: guarda, io sto pubblicando questo, questa cosa, questa cosa, quest'altra cosa, se tu trovi interessanti i miei titoli, abbonati, così ti leggi tutto il giornale. Perché, cioè, nel senso, se leggi solo i titoli, ovviamente non è che stai leggendo il giornale, però. E questo è un interessante passaggio, perché ora la questione è che tu, diciamo, ti devi fare tracciare, oppure devi pagare anche solo per leggere i titoli. Cioè, non me ne frega niente, se non vuoi pagare, non me ne frega niente che ti leggi i titoli, quindi io non ti voglio più invogliare a pagare, paga e basta.
Esattamente, quindi vediamo, no, un po' di si aprono parecchie domande, no, di cui probabilmente la domanda chiave è il ma si può? E, su questo ci ha dedicato tra l'altro un articolo, Il Manifesto, un articolo che vale, che può essere sicuramente un inizio, anche se non ha approfondito la questione magari fino in fondo, però insomma, diciamo, due cose le dice. E questa domanda, volendo, no, è fatta poi, no, di sotto osservazioni, cioè, per esempio, questo vuol dire che cioè, si potrebbe dire, no, che in fondo, cioè, comunque i soldi sono una scelta, no? Cioè, tu non vuoi essere tracciato, puoi pagare, è comunque una scelta che ti viene data a disposizione. Ma in realtà pagare non è una scelta, non solamente per le persone che non dispongono di molti soldi, che comunque esistono nel mondo, ma in realtà...
Sì, stiamo cercando di farla estinguere, ma quelle sono restie.
Ma pagare non è una scelta, per esempio, per tutte le persone che sono magari molto giovani. Cioè, un bambino di 10 anni, esattamente, che tra l'altro, no, è proprio tra i soggetti che più dovrebbe essere, no, tutelato sulla privacy. Quella persona evidentemente non ha un'autonomia, no, monetaria per pagare, no?
No,
non è detto che abbia la carta di credito.
No, potrebbe anche avere l'autonomia monetaria, il problema è che non ce l'ha legalmente, cioè tu legalmente non glieli puoi chiedere, perché il bambino di 10 anni legalmente non ce l'ha l'autonomia monetaria.
Sì, tra l'altro. Quindi come facciamo, no, con queste persone? Vuol dire che queste persone possono soltanto cliccare sul tasto accetta, quindi non sono, di fatto non hanno una scelta davanti. E così, no, tante altre categorie evidentemente non hanno una reale scelta davanti a sé. Quindi abbiamo cercato di capire se questo fosse effettivamente concesso, che, badate bene, è, volendo, anche un tema differente dal valutare se questo sia giusto. Perché in astratto, diciamo che se andiamo per massimi principi, secondo me è uno di quei casi in cui dalle questioni non ne usciamo. Cioè, o andiamo alle questioni di senso, cioè il cosa implica, quali sono gli effetti di una mossa del genere, o se la prendiamo in astratto, qui potremmo sostenere tutto e il contrario di tutto. Per esempio, potremmo sostenere che i contenuti sono di default a pagamento e che viceversa però questo pagamento viene scontato fino a portarlo a 0 euro per chi decide di farsi tracciare.
Sì, logica questo ragionamento, diciamo, in un certo senso non farebbe una piega.
E in effetti, no, uno vorrebbe, no, quindi dire che questo non si può fare vorrebbe dire che non si possono fare gli sconti alle persone, il che in genere sembra un'idea strana. Stiamo a pensare che gli sconti uno li può fare a chi vuole e anche, no, sulla base di quello che vuole, incluso di un qualche cosa che si considera leggermente lesivo, però è opzionale. Di default lo pagavi, io ti offro di averlo gratis se lo vuoi fare, se no puoi non farlo e continuare a pagarlo. Quindi diciamo che procedendo per massimi principi non se ne esce, perché viceversa potremmo anche dire, no, che invece il diritto di informazione prevale e che quindi questo non può avere spazio. Se andiamo invece a guardare la normativa, lì abbiamo delle risposte che non è detto che abbiano un valore di giustizia, perché non è che se una cosa è scritta allora è necessariamente anche giusta, però almeno ci permettono di capire se questa cosa è legale, se quindi ci dobbiamo aspettare che si espanda, che continui, che si fermi, nonostante il fatto che il garante della privacy abbia espresso un parere, per adesso con un testo molto breve, non con una revisione attenta, ma sostanzialmente espresso un parere favorevole a quello che... a quello che è stato fatto. Non la dice però proprio così invece la normativa, e soprattutto più che la normativa noi siamo andati a guardarci le linee guida. Le linee guida sono essenzialmente dei chiarimenti espressi in linguaggio molto più comprensibile del legalese, che danno davvero, no, dei passaggi più specifici a principi generali che altrimenti invece potrebbero risultare ancora abbastanza fumosi. Perché, per esempio, i principi generali dicono che la scelta del consenso deve essere un consenso libero, deve essere un consenso informato e altri principi che adesso non ho in questo momento sotto mano e me li sto perdendo. Ecco, deve essere dato liberamente, specifico, informato e non ambiguo.
Sì, ed esplicito soprattutto.
Sì, sì,
anche quell'altra caratteristica fondamentale è che il consenso deve essere esplicito, per cui tu devi dare il consenso, non può essere assunto. Vi ricordo che all'inizio della storia dei cookie wall il consenso era spesso assunto, cioè loro dicevano: ok, noi ti profiliamo, se tu clicchi in un punto qualsiasi della pagina si suppone che tu abbia accettato i cookie.
O anche soltanto se tu scrolli
la pagina, tu sei accettato di cui. Questa cosa è esplicitamente proibita, nel senso, perché il consenso deve essere esplicito. Tu devi dire ok a una pagina che ti dice: ti stiamo mettendo i cookie per tracciare quello che c'è, perché poi se leggete tutta la pagina ci deve essere scritto tutto. Mentre prima, se vi ricordate, c'era, compariva una finestrella: ah, stiamo usando tutti i cookie, ok o niente. E se tu cliccavi da qualunque parte o scrollavi la pagina, si assume che stavi dando l'ok.
E quindi, se andiamo a leggere questa linea guida che viene proprio dall'Unione Europea, diciamo, dalla European Data Protection Board, che è proprio l'ente che di questo si occupa, leggiamo quali sono gli elementi del consenso valido. Vediamo per esempio che c'è una definizione del tema dello sbilanciamento di potere. Per esempio dice: un'autorità pubblica non può dire che se tu non acconsenti poi dopo non ti dai servizi o non ti dai nemmeno una parte, perché è troppo potente affinché chiunque possa rinunciare a quei servizi. E in particolare ci dà due passaggi che mi sono sembrati utili per chiarire il tema. Uno lo troviamo nel esempio 6 di pagina 10, in cui fa questo esempio. Supponiamo che una banca chieda ai suoi clienti il consenso per permettere cookie di terze parti. Questi cookie useranno i dettagli di pagamento per finalità di marketing. Questa attività di processamento dati non è necessaria per il contratto in essere, quindi non era già prevista da quello che l'utente ha firmato, e non è necessaria nemmeno per le attività ordinarie della banca. Se il cliente rifiuta ad acconsentire a questo, se quando il cliente rifiuta di acconsentire, allora ci saranno provvedimenti come per esempio la chiusura del conto in banca o un aumento della tariffa, allora questo vuol dire che il consenso non è stato dato liberamente. Qui quindi dice: quando negare il consenso vuol dire pagare di più,
cioè avere un danno per l'utente per usare quel servizio,
allora questo non è un consenso libero. Ok, un consenso libero è un consenso che non dipende dal vantaggio in una transazione economica. Ok, quindi e questo già sembra in realtà abbastanza da descrivere.
Sì, perché in quel caso il fatto di avere il sito a pagamento con la notizia a pagamento sarebbe una transazione economica, perché la scelta è tra pagare e quindi dovere pagare qualcosa, quindi ovviamente avere quindi un aumento di costo, perché tra zero e qualcosa comunque c'è un aumento di costo per avere lo stesso servizio.
Sì. E un altro passaggio in cui queste linee guida ci aiutano è nel punto 46, in cui si dice: il controllore, qui utilizza una terminologia particolare in cui sente chi gestisce il sito è chiamato il controllore, deve dimostrare che è possibile rifiutare o ritirare il consenso senza nessun detrimento. Per esempio, il controllore deve dimostrare che ritirare il consenso non porta a dei costi per il soggetto dei dati e quindi non ci deve essere nessun chiaro svantaggio per la persona che ritira il consenso. Nessun chiaro svantaggio. E quindi chiaramente perdere l'accesso gratuito a degli articoli a me sembra un chiaro svantaggio economico.
Certo, sottolineando sempre che in questo caso quello che perdi non è neanche l'accesso agli articoli, ma addirittura l'accesso ai titoli degli articoli. Su questa cosa il Manifesto faceva due esempi che, diciamo, su argomenti diversi ma che sono interessanti, diciamo, che fanno capire la cosa in maniera proprio molto basilare. Dicevano: è come se Andando a comprare un giornale in edicola, tu dovresti raccontare all'edicolante quali sono le tue abitudini, quali sono, che cosa hai fatto la sera prima, in quale ristorante vai a mangiare prima di comprare il giornale. Perché appunto la questione è questa: non è che se accetti i cookie ti danno il giornale gratis da leggere, semplicemente ti permettono di accedere alla parte in cui vedi i titoli del giornale per poi acquistarlo.
Sì, 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 sì. Insomma, quindi una mossa che non convince sul fatto, no, che possa rimanere lì. Poi naturalmente vedremo, diciamo, in questo settore gli orientamenti sono anche cambiati spesso e quindi non è da escludere che possano cambiare nuovamente. Però va detto che nell'ultimo periodo erano sempre cambiati in una direzione di una maggior definizione di quelli che erano i limiti e tendenzialmente non sono andati molto a rilassarsi, il che non vuol dire, no, che non ci sono problemi di privacy, però vuol dire che nel definire questi passaggi sui cookie e sul tracciamento l'Europa è sempre andata verso il, diciamo, il limitare i chiari casi di abuso e il dire no, appunto, questi cookie non potete metterli di straforo, non li potete mettere senza informare, non potete coprirvi con sotterfugi, non potete nemmeno fare che il tasto rifiuta è piccolissimo fino quasi ad essere invisibile. Insomma, l'orientamento per ora non sembrava l'orientamento che porta alla possibilità, sì, per questa cosa, tipo di cookie.
Questa cosa che è stata fatta da questi giornali, diciamo, può essere, come dice il garante, può essere diciamo opinabile se è legale o no, almeno però sicuramente quello che viola è lo spirito della legge, cioè è chiaro quello che c'è scritto nelle linee guida. Le linee guida puntano chiaramente a questa cosa: non ci deve essere un danno per l'utente che rifiuta di essere tracciato, e questa cosa sicuramente è chiaro che non avviene. Poi il discorso, l'unico discorso che giustificherebbe questa cosa sarebbe il fatto che loro sostengono che il sito in realtà è comunque a pagamento e loro stanno facendo come se fosse uno sconto, quindi stanno facendo un favore all'utente, però chiaramente sta cosa va contro i limiti della normativa dei cookie.
Sì, diciamo, no, che se questo è possibile rimane ancora da capire, ok, allora che cos'è che prevede la legge? Cioè c'è un singolo obbligo che questa legge prevede che...
No, perché
che non sia del
cosa,
tutto a discrezione
se volessimo fare gli apocalittici, potremmo dire che se passa una cosa come questa, nulla impedirebbe al resto di internet, l'internet commerciale ovviamente, di di fare in modo che il tracciamento diventi obbligatorio, altrimenti mi devi dare un obolo per usare il sito. Certo. Siti di e-commerce, siti di vendita di qualunque cosa,
sì,
perché
di qualsiasi cosa.
Sì, perché praticamente qualunque potremmo dirti: ok, io ti faccio lo sconto X solo se tu ti fai tracciare, altrimenti tipo ti fai aprire, ti paghi la spedizione di più, altrimenti la spesa non ti fa, non ti contano.
Ma per chi volesse proprio, no, in realtà mantenere, sente, un modello di affari proprio centrato sul tracciamento, potrebbe dire che l'obolo è irragionevolmente alto, così che poi, no, tu dici ok, e se tu non vuoi essere tracciato mentre sei sul mio negozio in cui vendo cuffie, l'obolo da pagare è 3.000 euro. Evidentemente nessuno pagherà 3.000 euro per non essere tracciato su un sito che vende accessori audio, e in pratica sei rimasto sul modello di prima, su quello in cui di fatto nessuno ha mai scelto di non essere tracciato. Quindi, no, perché ovviamente il pagamento, naturalmente è difficile definire quale pagamento è ragionevole. Per certi punti di vista si può dire che nessun pagamento è ragionevole per leggere Repubblica.
Certo. Però questa cosa ti apre il mondo a, diciamo, due conseguenze. Una è questa qua, che diciamo apocalittica, in cui sostanzialmente, dato che non è definibile cosa è uno sconto rispetto a un ipotetico pagamento e cosa invece è un danno che viene fatto all'utenza, e questo farebbe sì che qualunque danno o detrimento fatto all'utenza, cioè differenza di comportamento tra chi viene tracciato e chi non viene tracciato, viene mascherato da sconto o agevolazione per chi dice sì ai cookie. Questa cosa è chiaramente contro lo spirito della legge, quindi indipendentemente da cosa se tu dici che il default è il pagamento, quello è uno sconto. Ma poi c'è anche un'altra cosa che volevo sottolineare, diciamo fare una notiziola che ho piazzato qua, diciamo senza senza avvertire il mio
senza il consenso informato.
Senza il consenso informato mentre cercavo di aggiustare i.
E questa è una tipica cosa dei tecnici, no? Che approfittano, no? dei problemi tecnici
per fare una patch e imporre la loro visione.
Esatto.
No, diciamo, l'altra riflessione che volevo fare è il fatto che vi ricordate qualche tempo fa ci fu la grande questione contro i canali Telegram che mandavano i giornali perché appunto diciamo questi qua danneggiavano ovviamente il business dei giornali a pagamento perché leggendoti dal canale Telegram tu non ti abbonavi al giornale, ok, e qui c'è stata questa guerra che hanno fatto gli editori contro questi canali, e questa guerra in realtà, se vi ricordate, era stata estesa poi anche ai siti di notizie tipo non so, Google, le notizie di Google o di Facebook. Perché? Che cosa, qual era la questione? Le notizie di Google e Facebook, per esempio, per dirne due, ma in realtà ce n'erano tanti altri, anche Microsoft, MSN, la pagina home page MSN ti faceva vedere queste notizie, diciamo, pigliavano le notizie dai giornali, cioè da chi produceva le notizie, degli snippet sostanzialmente, quindi il titolo e la parte iniziale dell'articolo, allo scopo di fare, diciamo, farli mostrarli all'utente, perché così l'utente utilizzava questi servizi tipo news di Google, news di Microsoft, eccetera. C'è stata una lotta da parte degli editori, perché l'uso di questi snippet dicevano: no, ci dovete riconoscere qualcosa, perché noi comunque, cioè, voi vi pigliate gratuitamente dai siti queste cose e poi le utilizzate per farvi il vostro Google News, per esempio, ma in realtà ci dovete riconoscere qualcosa, perché se no non cioè noi vogliamo che sia illegale che voi vi pigliate da soli questi snippet. E c'è stata una lunga diatriba su questa cosa. Diatriba che viene pacificata nella maggior parte dei casi, semplicemente riconoscendo una quota dei guadagni alle case editrici. Cioè, io ti pago per fare quell'uso e tu non rompi, sostanzialmente. Io mi tengo il servizio Google News. Il ragionamento che volevo fare è proprio questo: se ora gli abbonati possono accedere alla home page, ma gli altri, a meno di farsi tracciare, non possono accedere all'home page. Praticamente l'unico modo per accedere all'home page, se non vuoi farti tracciare da Repubblica, è accedere da Google. Ti guardi i titoli con Google News. Certo. Quindi sostanzialmente quello che stiamo facendo è un'operazione in cui o ti fai tracciare dal sito che tu vuoi guardare, o ti fai tracciare dal sito di news che ti presenta i titoli che tu non potresti vedere se non paghi il giornale. E comunque così una quota gli arriva dal sito di news. Quindi è un interessante sistema che serve a spostare e a ottenere comunque una rendita da queste cose. Perché se io non mi faccio tracciare e accedo dall'home page, non c'è niente che rientra nel guadagno del giornale. Se invece vado da Google News e Google riconosce un infinitesimo per ogni volta che guardo uno snippet di Repubblica, Repubblica guadagnerà quell'infinitesimo moltiplicato per tanti lettori, che alla fine darà una quota che non sarà grande, però è sempre meglio che niente. E quindi sostanzialmente è un altro metodo per guadagnarci da questa operazione. Cioè sembra quasi che dopo che sono stato raggiunto, diciamo, una forma di accordo con i siti di news, allora a quel punto sì che posso togliermi l'home page, non me ne frega niente, perché tanto i siti news mi pagano per quelle cose. Quindi certo, questa era un'altra riflessione che volevo, diciamo, mettere sul
Si va proprio a togliere, no, come dire, ogni modalità di accesso gratuito, no? In fondo accesso gratuito per questi giornali evidentemente viene interpretata solamente come, no, un profitto mancato.
Esatto.
E non come una quantità di visite che, pur non pagando esse stesse, fanno sì che poi dopo qualcun altro si abbonerà.
Prima sembrava che fosse importante, con la propria presidente, l'idea che tu leggessi quel giornale.
Esattamente.
Cioè, che tu, io ti dico che cosa noi scriviamo, perché così tu magari lo trovi interessante. Ora probabilmente questi giornali, diciamo, forse tranne il Fatto Quotidiano, che infatti qualcosa ancora ti fa leggere.
Il Fatto Quotidiano ti fa leggere un po' di articoli, è vero, l'ho citato e poi dopo non l'ho chiarito. Il Fatto Quotidiano ti fa leggere un po' di articoli e poi dopo un po' ti dice: però ora o accetti i cookie oppure sì, paghi.
Sì, il, dico, tutti gli altri probabilmente, a parte che forse ancora un po' di amor proprio, probabilmente tutti gli altri sono accorti della qualità degli articoli che scrivono e quindi dicono effettivamente per quale motivo uno ci dovrebbe leggere, allora tanto vale che puntiamo solo ed esclusivamente sul profitto, cercando di evitare di attirare clienti, di attirare lettori.
Eh sì, allora io su questo andrei a prendermi uno stacco musicale, sia per riposare.
Notiziola che volevo dare.
Notiziola che volevi dare,
era,
beh, certo.
Diciamo, una cosettina così.
Giusto,
che,
giusto.
Che era giusto per legarla, che è una cosa che è uscita la settimana scorsa, no, questa settimana addirittura, cioè domenica scorsa. Il che è sostanzialmente. La stessa cosa che è successa qua qualche tempo fa con il news sta succedendo con Facebook in Canada, perché praticamente il Canada sta approvando una normativa, stanno approvando una normativa per sostanzialmente la pubblicazione delle news, quella cosa che dicevamo, cioè che Facebook in questo caso dovrebbe pagare i publisher, cioè gli editori delle notizie per le notizie pubblicate da loro. E Facebook in Canada sta montando la stessa storia che ha montato in Europa, cioè il fatto che dice: ah no, se allora dobbiamo pagare, noi non facciamo, oscureremo il sito di news. Quindi diciamo cosa diciamo del resto già vista, perché questa cosa è già successa, però alla fine, come si, diciamo, si potrebbe dire tranquillamente, è finito tutto a tarallucce e vino, come si, cioè nel senso che comunque questa cosa che queste grandi compagnie si ergono come no, facendo queste cose si rovina la libertà e bla bla, poi alla fine trovano un accordo economico e pace.
Certo che comunque io penso che sarebbe proprio importante per il futuro della civilizzazione di avere una piazza, un'agora digitale dove tanti, no, credi si possono dibattere in una maniera sana. È una citazione che vedremo dopo da uno dei nostri musi ispiratori e avremo sì modo di parlarne più avanti.